Epifania con la memoria dei santi festeggiati il 19 gennaio, domenica prossima, terza domenica dopo l'Epifania. La messa non sarà alle 11:30, sarà come di consueto qui a Ferrara alle ore 17:30. Per il mese di ottobre è previsto un pellegrinaggio in Terra Santa. Chi desidera maggiori informazioni si rivolga a Don Ugo a Rimini. Per quel che riguarda le letture della messa di oggi, è bello leggere le parole di San Paolo ai Romani con molte raccomandazioni pratiche. Ve ne ricordo solo una, che è come quella di Gesù dall'alto della croce: non maledite chi vi perseguita, ma piuttosto beneditelo. E così pure: piangete con chi è nel dolore, siate felici con chi è nella gioia. Avere cioè i medesimi sentimenti gli uni con gli altri, frutto della manifestazione pratica di carità. Il passo del Vangelo invece ci presenta il racconto del miracolo delle nozze di Cana, il primo miracolo compiuto da Gesù. Questa domenica dopo l'Epifania, lo vedete dai paramenti, ci introduce a quelle domeniche che poi ci condurranno alle festività pasquali. Ma questa domenica ancora è collegata col mistero natalizio, col mistero dell'incarnazione, col mistero della Epifania, che vuol dire, come sapete, manifestazione del Signore. Il Dio invisibile e nascosto si rende a noi visibile. Si è reso visibile facendosi uomo, si è reso noto, si è manifestato con l'adorazione dei pastori e dei magi, i primi tra i pagani che lo hanno conosciuto. Al giorno del battesimo, ecco che Dio Padre manifesta a tutti, dopo la vita nascosta di Nazaret, l'inizio della vita pubblica, che quel Gesù è il suo figlio prediletto, il suo figlio unigenito. Alle nozze di Cana Gesù si manifesta col primo miracolo e si manifesta agli apostoli, perché è loro che lui vuole chiamare, è loro che lui vuole formare, anche se ancora apostoli non sono. Si tratta dei suoi primi discepoli, di cui i Vangeli ci hanno appena parlato, la due coppie di fratelli, Simon Pietro e Andrea, Giovanni e Giacomo, sono tutti e quattro colleghi in questa impresa di pesca, e poi i loro amici, Filippo, che a sua volta ha chiamato Bartolomeo, detto anche Natanaele, costui era di Cana. E subito dopo viene narrato l'episodio delle nozze di Cana, ma gli sposi innominati di quelle nozze dovevano essere strettamente legati alla Vergine Maria, e a causa di Maria che è invitato Gesù e i suoi primi discepoli, i suoi primi amici. Ed è Maria che si rende conto che manca il vino, con disonore quindi per gli sposi e tristezza in quel giorno di festa. Vedete, non bisogna rallegrarci delle sventure degli altri, ma compatire le loro difficoltà, cercare di essere lieti con le loro gioie. E allora Maria ha un pensiero delicato, un pensiero pieno di carità. Lei sa chi è Gesù, gli altri lo ignorano, lei no. E allora gli chiede il miracolo. Questo miracolo non ci sarebbe stato se non l'avesse chiesto Maria. Non è ancora la mia ora. Non lo è senza la tua preghiera, ma con la preghiera di Maria lo è. Questo per farci capire che non possiamo entrare nel mistero dell'incarnazione, nel mistero di Dio che si fa uomo, se non tramite Maria, perché è tramite lei che abbiamo avuto Gesù, l'uomo Dio, e che tutte le grazie ci vengono da Dio tramite lei, tramite la sua materna intercessione. E allora ecco, come sapete, che Gesù trasforma l'acqua in vino. Cosa significa per noi questo mistero? Tante cose, e ve ne ricordo solo alcune. Prima di tutto Gesù benedice le nozze, il matrimonio. Il matrimonio, non mancheranno degli eretici per condannare il matrimonio. Essi odiano la creazione, si tratta dei manichei, degli gnostici, dei catari, degli albigesi. Odiano il matrimonio perché odiano la creazione e odiano il creatore. Allo stesso modo odiano la procreazione dei figli, che è fine primario voluto da Dio nell'istituire il matrimonio. Gesù, con la sua presenza a un banchetto di nozze, ci mostra invece la stima che ha del matrimonio. Ma alcuni pensano che sia le nozze di Cana che abbia elevato il matrimonio cristiano a dignità di sacramento. Altri, in quel suo discorso, nel quale, contro la mentalità falsata degli uomini, ricordò la purezza del matrimonio come l'ha voluto Dio, ovvero sia con queste sue proprietà di indissolubilità contro il divorzio e unità contro la poligamia, due piaghe che c'erano anche nell'Antico Testamento, cioè la poligamia ed il divorzio. Ma non solo delle nozze umane vuol parlare il Signore con questa sua presenza a un banchetto di nozze, ma delle sue nozze. Gesù infatti si sposò, ma con chi? Con la Chiesa, ci dice San Paolo, con le anime, cioè, ma non solo individualmente, ma le anime unite dal vincolo della carità e della fede in un unico corpo, che è il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Allora questo Vangelo delle nozze di Cana ci introduce nel mistero di quel banchetto nuziale, quel mistero che si è concretizzato nell'incarnazione, quando Dio, facendosi uomo, prende una natura umana, unisce Dio e l'uomo e chiama anche noi a unirci a Lui, non nell'unità della persona, ma nella grazia, nell'amore, nella carità, nella fede. In questa sala del banchetto che è la Chiesa vi è un cibo dolcissimo, una bevanda inebriante, il corpo e il sangue di Cristo. Certo, quest'acqua trasformata in vino ci ricorda un altro miracolo ben più grande che compirà il Signore, il pane e il vino che Egli nell'ultima cena trasformerà nel suo corpo e nel suo sangue. Qui sull'altare il sacerdote, ministro e strumento di Gesù, che celebra ogni messa in realtà come principale sacerdote, anche se gli occhi non vedono questo miracolo, però con lo sguardo, con gli occhi della fede, noi sappiamo che non vi sarà più né pane né vino, ma corpo e sangue di Cristo. E cibandoci del suo corpo, bevendo del suo sangue, abbiamo la vita eterna, cioè partecipiamo dell'immortalità di Gesù Cristo, che nell'Eucaristia si presenta a noi immolato, ci uniamo alla sua passione, ma risorto, perché Cristo morto e risorto non morirà più, ha definitivamente vinto la morte. La comunione eucaristica ci dà l'immortalità, la vita eterna, e per questo la Chiesa desidera che chi è vicino alla morte riceva ancora un'ultima volta la comunione in viatico, proprio per farci capire che il suo corpo e il suo sangue ci danno la vita eterna. Chi mangia della mia carne, chi beve del mio sangue non morirà per sempre, ma vivrà, vivrà, perché io sarò in lui e lui sarà in me. Questa comunione al corpo e sangue di Cristo, questo sacrificio del corpo e del sangue di Cristo, il sacrificio della croce rinnovato sugli altari, è il sacrificio del Nuovo Testamento, la nuova ed eterna alleanza, come ha detto Gesù proprio quando ha consacrato il suo preziosissimo sangue. Questa nuova alleanza è significata anch'essa dal miracolo di Cana, quando l'architriclino, cioè l'anfitrione della festa, fa quella battuta sul vino più buono, il vino meno buono, eccetera. Conoscete questo passo del Vangelo? Senza saperlo ci parla della differenza tra l'antica e la nuova alleanza. L'antica, che veniva da mediatori tramite gli angeli, tramite i profeti, la nuova no, Dio si presenta personalmente, Lui in persona, nel suo divin figlio, non ci sono più mediatori, Dio che ci parla direttamente. L'antica alleanza ancora così imperfetta, quella nuova invece è così perfetta e santa, quella del Vangelo. Ed allora noi dobbiamo capire e ringraziare il Signore che ha manifestato come i Suoi discepoli a noi la Sua gloria. Quegli umili pescatori che Gesù ha preso con sé, che erano a tavola con Lui quel giorno nella cittadina di Cana di Galilea, hanno così visto il primo miracolo di Gesù. Ne hanno toccato con mano la Sua gloria e l'hanno fatto proprio vedendo come il Signore poteva trasformare l'acqua in vino straordinario e buonissimo. Ebbene, cari fedeli, anche noi conosciamo Gesù nell'Eucaristia, e lì nella comunione, nelle parole che noi gli rivolgiamo e che Lui rivolge a noi, quando lo abbiamo ricevuto nel nostro cuore, nella nostra anima, che lo conosciamo intimamente e che Lui manifesta a noi la Sua gloria. Che il Signore ci conceda di ricevere spesso, con devozione e con amore, il Suo corpo e il Suo sangue durante la nostra vita, di poterlo ricevere ancora nell'approssimarsi nella nostra morte, in attesa di vedere la Sua gloria splendida e di vedere Dio faccia a faccia nella Sua divina essenza per tutta l'eternità. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia.